E dunque eccoci all'appuntamento con il Voi che sapete, questa bella sigla ce lo introduce. Vi ho anche già parlato in apertura di Parade del tema di oggi, un'eminenza grigia alle spalle del giovane Michela. Abbiamo così un po' misteriosamente rivelato questa sorta di ombra che così propone una serie di forse di eccesso di lavoro, una polemica comunque nata di recente perché il finlandese è stato nominato a capo della Chicago Symphony Orchestra al posto di Riccardo Muti, che ha lasciato la Chicago l'estate scorsa dopo 13 stagioni. Ma il giovane finlandese, oggi 28enne, di incarichi ne ha ben altri. E noi abbiamo preso spunto appunto da vari articoli, compreso di nuovo il Norman Lebrecht, il provocatore, che spesso su slipdisk.com propone degli articoli belli fiammanti. Noi per parlarne abbiamo Andrea Ottonello con noi. Buongiorno Andrea, benvenuto.
Buongiorno e buon ascolto a tutti.
E avremo anche Alberto Mattioli, speriamo, che al momento non siamo riusciti a contattare, a collegarci con lui, ma certamente lo faremo. Beh, Andrea, direi di partire proprio dai fatti e da questi articoli che stanno un po' apparendo un po' ovunque, perché giustamente c'è una reazione o una preoccupazione. Cosa dici?
Dunque. Sì, andiamo con ordine. Allora, la Chicago ha annunciato che il suo prossimo direttore d'orchestra stabile sarà questo 28enne Klaus Michela, che ha firmato un contratto quinquennale e che nel 2027 subentrerà niente poco di meno che a Riccardo Muti.
Sì.
Ora, la Chicago nasce nel 1891 ed è considerata una delle più importanti orchestre americane. Non ha mai smesso di essere una delle prime due, tre, insomma, qualcuno dice la più importante in virtù di questa straordinaria potenza di fuoco che hanno i suoi ottoni, ma questo oggi ci interessa relativamente. Basti pensare che i suoi predecessori di Muti erano Fritz Reiner, Georg Solti e Daniel Barenboim. Ora, c'è un problema, tra virgolette, Michela, come si pronuncia, perché io poi tutte questi umlaut devo ancora capirli, lavora stabilmente in altre tre famose orchestre sinfoniche, che sono l'Orchestra de Paris, la Filarmonica di Oslo, che è l'orchestra con cui è cresciuto, diciamo così, e addirittura il Concertgebouw di Amsterdam, di cui proprio nel 2027, quindi in parallelo con la Chicago, assumerà il ruolo di direttore principale. Ha già detto che il Concertgebouw e la Chicago Symphony diventeranno le sue responsabilità principali, ma che tornerà a lavorare regolarmente a Parigi e a Oslo quando possibile. Ora è uscito di recente sul New Yorker un articolo di fuoco di Alex Ross, che è un critico forse uno dei più famosi d'oltreoceano, che scrive sul New Yorker, scrive sempre un po' quello che gli pare, ma è un critico estremamente intelligente e acuto. E dice: ma nessun direttore, quindi apro virgolette, nessun direttore nella storia moderna, nemmeno il tanto pubblicizzato Gustavo Dudamel, è mai salito così rapidamente all'apice della professione. Ora, il problema è che sulle ragioni di questa ascesa non tutti la pensano allo stesso modo, perché alcuni, come Ross, ritengono che parte del successo di Michela sia l'effetto in realtà di una più ampia tendenza recente, io aggiungerei neanche troppo recente ormai, dei direttori d'orchestra ad assumere più incarichi contemporaneamente, da una parte. Ma Ross è interessante perché punta il dito anche contro i consigli di amministrazione delle orchestre più famose del mondo, che cercano proprio questo tipo di direttori d'orchestra un po' multitasking, perché sono quelli di moda, cioè quelli che riescono a prendere un aereo freschi come una rosa e a dirigere la saga della primavera di Stravinsky, poi tornano indietro e dirigono un'altra cosa. C'è anche da dire che non tutti sono d'accordo su questa tesi di Ross, perché ad esempio la voce più illustre che l'ha difeso con tanto di documentario, bellissimo peraltro, come sono tutti i suoi documentari, definendolo il più grande direttore d'orchestra del XXI secolo, è Bruno Mont-Saint-Jean, il
Sì.
grande cineasta, quello che insomma aveva fatto i film con Gould, con Richter, con Rostropovich, con Menuhin, quindi ha un'esperienza, diciamo, di pesi massimi non indifferente. E Mont-Saint-Jean dice semplicemente: ha un talento da vendere, è per me il direttore più talentuoso ed è giusto che venga lanciato. Resta da chiarire quanto sia opportuno che gli artisti di questo tipo crescano in questa maniera, diciamo, un po' così come quando tu dai del concime rapido a crescita rapida, no? Quei concimi che c'è scritto crescita miracolosa, no?
Sì.
Che con una pianta che viene su dopo. Cioè, diciamo, faccio degli esempi, no? Ma all'età di Machela, Leonard Bernstein, la cui vita è ritornata un po' in voga dopo il film di Bradley Cooper, che sicuramente voi avrete visto.
Certo.
Allora, Bernstein faceva la gavetta, dirigeva i concerti della New York City Symphony. Furt Wengler, rivale di Toscanini, all'età di 30 anni lavorava a Lubecca, non a Berlino. E Otto Klemperer, tanto per fare un altro nome, lavorava a Wuppertal, nel distretto di Barmen, nomi che oggi a noi non significano più nulla. Ci sono direttori storici, io ho citato prima Fritz Reiner, no? Direttore storico della Chicago. Reiner fece una carriera diversa perché divenne direttore principale a Chicago negli anni 50, ma aveva cominciato a lavorare negli Stati Uniti a 33 anni a Cincinnati. Scholti, direttore negli anni 70 e 80 a Chicago, aveva cominciato a lavorare a Budapest come maestro accompagnatore, cioè come assistente che accompagnava al pianoforte i cantanti, i solisti durante le prove.
Sì.
Ora, Ross dice che la Filarmonica di Oslo sarebbe stata la sede più appropriata per Machela per affinare le sue abilità, come è successo per esempio a Marit Jansons, arrivato a Oslo nel 1979 da San Pietroburgo all'età di 30 anni. Ci rimase per più di 20 anni, registrando decine di dischi memorabili di musica sinfonica e arrivò a dirigere il Concertgebouw nel 2004 a 61 anni, dopo essere passato prima dalla Pittsburgh Symphony. Perché sennò quello che dice Ross alla fine è molto semplice: se uno incide a 26 anni la nonna di Beethoven con la Chicago, poi dove deve andare
È
sostanzialmente? Quello è il
vero,
discorso.
dove vuole arrivare? Allora, questa è un'introduzione, come bene hai spiegato un po' la situazione, anche i punti di vista. Vediamo se abbiamo con noi Alberto Mattioli. Buongiorno, la sentiamo, ci sente? Purtroppo no. Allora, dopo mettiamo un brano di musica e cerchiamo di connetterci con lui, di avere anche lui, ma intanto appunto ricordo che stiamo parlando di questa notizia che appunto può suscitare perplessità. Vorrei citare, Andrea, quello che dice Norman Lebrecht su Slippedisk in rete e dice le uniche motivazioni per fare una scelta del genere, cioè trovarsi alla guida di gruppi dalla mentalità forte, di musicisti di livello mondiale, insomma, che parlano quattro lingue diverse, sembrano essere, secondo lui, o sono quelli possibili, il potere, l'orgoglio e l'ambizione finanziaria, perché sappiamo anche che la paga a Chicago è notevole, quindi anche rispetto a quella di Amsterdam o di altre. Eppure nessuna di queste cose appena elencate, potere, orgoglio, ambizione, sembra essere caratteristica principale di questo giovane musicista. Cosa ne pensi?
Ma apparentemente sembra solo affamato di musica, anche perché è veramente giovane. Io l'ho visto, ho visto molti, molti filmati, l'ho visto dirigere, è sicuramente un giovane di grandissimo talento. Però affidargli un'orchestra di queste proporzioni a 26 anni, voglio dire con tutte le orchestre che ci sono al mondo, perché il problema è che bisogna essere capaci anche di preparare un'orchestra. La Chicago non è un'orchestra che prepari come la Filarmonica di Berlino, quella di Vienna, è un'orchestra già pronta, è lei che ti conduce,
Sì,
tra
sì.
virgolette. Quindi si rischia di avere un brusco stop in quella che è la tua formazione, perché tra l'altro Machela ha fatto tutto un suo percorso, ha studiato con Jorma Panula, è un eccellente suonatore di violoncello, era già inserito nello Star System, ci sono dei bellissimi momenti, se non sbaglio uno anche al Festival di Verbier, in cui suona con altri musicisti, con i fratelli Capuçon, ecco. Quindi voglio dire, si era già molto ben inserito anche a livello
Certo.
diplomatico. Poi, diciamo pure, la malignità è rappresentato, come dice, non ne fa mistero, Norman Lebrecht, da Jasper Parrott, che è forse il principe oggi degli agenti.
Sì.
Quindi ha un agente, come dire, che lo protegge, che ha tutti i contatti per fargli fare la carriera che poi effettivamente merita. Alla fine, la battuta, che si fa, insomma, a proposito di questi matrimoni, perché poi è bello, no? I direttori parlano spesso di matrimoni, no?
Sì.
Dice dunque, dov'è che l'avevo l'ho perso? Questo loro stile di vita è incompatibile con la Costituzione. Ecco, questa è l'accusa di Ross. Il pubblico abbonato alle più importanti orchestre statunitensi si è ormai abituato a direttori che arrivano dall'estero e trascorrono nella città soltanto 2 o 3 settimane a stagione, durante le quali soggiornano in albergo e compartecipano a eventi e cene con i donors, che poi sono i privati che finanziano l'attività dell'orchestra, no? Questo loro stile di vita è incompatibile con la costruzione di un vero legame con la città e le sue comunità culturali. Infine, dice, considero intrinsecamente odioso il concetto di matrimonio quando i direttori parlano del loro lavoro. Nel 2017, parlando della sua attività con la City of Birmingham Symphony Orchestra, Andris Nelson disse che la sua relazione con l'orchestra, dopo tutto, è un po' come un matrimonio. E ancora l'anno scorso, Mekela disse di aver vissuto una seconda luna di miele con l'orchestra de Paris. E Ross, citandoli, conclude: forse è giunto il momento di ridurre la poligamia nel mondo della musica.
Ecco questo parallelo, a questo punto ci stava bene. Allora Andrea, sì, ci sono anche altri esempi di altri direttori d'orchestra che insomma hanno un potere decisionale o prendono decisioni diversamente. Allora noi facciamo uno stacco musicale, proviamo a collegarci con Mattioli e poi continuiamo a parlare.
Thank you.
Ecco, questo era il terzo movimento, poco vivace, dalla sesta sinfonia in re minore di Jan Sibelius, dalle sinfonie raccolte dalla Decca nel 2022. Abbiamo anche raccontato del contratto esclusivo per la Decca, con un contratto insomma che in effetti è stato dato a pochi, 90 anni forse la terza persona, quindi tenuto molto molto in considerazione questo giovane musicista senz'altro di valore. Dicevamo prima con Andrea Ottonello alcuni altri esempi. Allora, parlando di manager, visto che l'arguto, acuto, a volte caustico Norman Lebrecht riferisce appunto della responsabilità, a suo parere, sulla figura di Jasper Parot, 79 anni, manager personale di Makela dall'aprile 2016, dice: in questi 8 anni, dice Lebrecht, Parot ha evidentemente trascurato di insegnargli a dire no, perché sta accettando tutti questi incarichi in modo eccessivo. Allora, intanto io mi collego con Alberto Mattioli facendo una acrobazia tecnica, diciamo, col mio telefono cellulare su WhatsApp. Mattioli, ci sente?
Sì, perfettamente, sono molto stupito. Vabbè, tra i telefoni intanto giocano degli strani scherzi, scusatemi, buongiorno.
Buongiorno, sì, ma questa mattina abbiamo avuto dei problemi tecnici con i telefoni. Ecco, Andrea Ottonello sì, è con noi, ma la seconda linea evidentemente non era accettata. Adesso col mio telefono vicino al microfono vediamo di fare. Non so se però Andrea Ottonello riesce a sentirla. Andrea, mi confermi?
Benissimo.
Allora, Alberto Mattioli, noi abbiamo iniziato ovviamente già a parlare dell'argomento, sì. Semplicemente le direi di dirci la sua, anche perché so che ne scriverà presto su Amadeus.
Sì, gli ho dedicato la mia rubrica mensile, perché mi sembra un caso di cui stia parlando l'intero mondo della musica, insomma. In sì. particolare poi ne ha scritto Alex Ross, che come sapete è il più sul New Yorker, sì. che come sapete è forse il più influente critico musicale del mondo. Insomma, posto che effettivamente 4 orchestre sono un po' tante per un direttore solo, e che però non saranno poi 4, perché comunque quando andrà a regime la direzione musicale di Chicago e di Amsterdam, chiaramente Makela ridurrà i suoi impegni con le altre 2 orchestre, cioè Parigi e Oslo. Però secondo me il discorso merita un ragionamento un pochino più ampio, che vada anche oltre il caso particolare di questo direttore, che peraltro io non ho mai ascoltato dal vivo, quindi non so nemmeno dirvi se tutta questa esagitazione è giustificata oppure no. È però un fenomeno questo che il mondo della musica ha già vissuto. Vi faccio solo un esempio: quando cominciò a imporsi l'uso del jet, parlo degli anni 60-70, ci furono delle polemiche molto forti e delle lamentele continue, per esempio sui cantanti, perché una volta sì. si spostavano in transatlantico e quindi avevano dei lunghi periodi di studio e di riposo delle corde vocali. Le leggendarie tournée che si facevano al Colón di Buenos Aires, no? Quando c'erano ancora i magnati della carne che pagavano molto bene, e la stagione principale era d'estate, perché per via degli emisferi, e ci si andava in nave e quindi c'era molto tempo per riposare. Credo che le stesse polemiche ci siano state quando si passò dalla diligenza alla strada ferrata. Sì. Quindi attenzione, perché non sempre la contemporaneità è una minaccia. Alle volte anche un'opportunità. 2 orchestre su 2 lati dell'Atlantico, perché no? Nel senso che se questo ragazzo, che evidentemente è nel pieno delle forze, dell'energia, 28 anni, se la sente, saranno poi i risultati a dirci se ha preso degli impegni troppo gravosi per una persona sola. Aggiungo una cosa che mi ha molto colpito e che trovo veramente bizzarra, questa sì censurabile, e cioè che Makela non dirige l'opera. Mi leggevo che non avrebbe mai diretto un'opera lirica in vita sua, che per un direttore d'orchestra mi sembra comunque una limitazione piuttosto importante.
Cosa ne pensi, Andrea, di questo?
Non lo sapevo di questa cosa. In effetti è vero, perché non abbiamo mai visto in un teatro d'opera. Beh, significa che evidentemente non ha neanche tutta la formazione che occorre per dirigere un'opera, perché non è che uno si può improvvisare direttore d'opera. È una scelta un po' drastica, però voglio dire, forse è un unicum. Ci sono grandi, forse i più grandi direttori d'orchestra del passato che hanno cominciato proprio a dirigere l'opera dalla buca, da corripetitori, e poi sono usciti fuori. Non lo so se sia un atteggiamento snobbistico oppure un linguaggio che non gli
E
interessa.
magari un linguaggio che non gli interessa.
Però, ripeto, è talmente giovane che non credo che poi non. Cioè,
Non lo faccia.
mi sembra una presa di posizione, questa sì, forse un po' infantile, che poi verrà meno, insomma, c'ha tutta la vita davanti. Non mi sembra che abbia 80 anni a dire, caspita, non ha mai diretto un'opera, no?
Sì.
La dirigerà.
Certamente, poi ci sono, chissà, insomma, certamente no, ma chissà, questo che ha affermato, vista la sua sicurezza, da una parte questo talento, questa sicurezza riconosciuta a livello artistico, a livello globale, direi, da tutti, questo Klaus Michela, e dall'altra appunto certe critiche che invece dicono è un po' troppo soggetto a questo suo agente Parrot che lo spingerebbe, sarebbe lui, l'eminenza grigia che lo spinge ad accettare praticamente tutti questi incarichi. Mentre dicevo prima, volevo fare degli esempi, altri direttori come Kirill Petrenko di Berlino non lascia che la sua agenda venga sovraccaricata da Michael Lewin a Vienna, né Gustavo Dudamel ha accettato il bagaglio in eccesso del suo manager londinese Mark Newbanks e così Esa-Pekka Salonen. Insomma, si riportano degli esempi in cui, come dire, la personalità del direttore agisce indipendentemente da quella del manager. Non so cosa vi fa pensare se questo giovane sia così privo di libero arbitrio da essere nelle mani di questo manager o se invece, insomma, sia semplicemente una scelta sua. Mattioli.
Allora, cominciamo col dire che se nelle mani del suo manager la cosa è molto preoccupante, perché la personalità di un direttore e il livello artistico del direttore non si vede solo da quello che fa sul podio, si vede anche dalle scelte che fa artistiche. Cioè io francamente penso che il direttore d'orchestra abbia anche una responsabilità culturale e sociale, oltre che musicale, strettamente musicale. Quindi, se questo fenomenale, dicono direttore finlandese, si fa poi dettare l'agenda artistica dal suo agente, è una grave, come dire, questo è una limitazione della sua personalità, è una critica che si può sicuramente fare. Io devo dire che non esagererei mai troppo il ruolo degli agenti, che ormai sono considerati responsabili di qualsiasi cosa succeda, compreso il maltempo. So, credo che adesso l'attacco iraniano a Israele potrebbe essere attribuito a qualche agenzia di cantanti o di direttore d'orchestra. Gli agenti non sono il male assoluto, anzi non sono nemmeno il male, sono uno strumento indispensabile per mettere in relazione l'artista col sistema produttivo che poi lo fa lavorare. Diventano un problema quando, e qui potrebbe però, io non ho elementi positivi per dirlo, quando diventano essi stessi parte dell'esperienza artistica della persona che rappresentano, dettandogli un'agenda, ma in questo caso è un problema di Machela, non dell'agente. Cioè lui che deve avere una personalità tale da imporre poi le sue scelte. Aggiungo un'ultimissima cosa. Il caso Machela è anche molto interessante perché è la dimostrazione come sia completamente cambiata la nostra percezione dell'età. Cioè ormai uno rimane giovane fino a 40 anni, quando età nella quale Mozart era già morto. Cioè, voglio dire, è completamente cambiato la nostra percezione di un direttore giovane. A 28 anni Toscanini era già Toscanini, insomma, serenamente riconosciuto. Non era un direttore giovane, era un direttore basta. Claudio Abbado diventò direttore musicale della Scala a 32. Questi fenomeni che oggi ci sembrano mitici o addirittura mitologici erano in realtà assolutamente normali in un'epoca in cui come dire, la gerarchia dell'età era molto, molto diversa.
Certo, questo è vero che Michela subentra a un Muti che ha l'esatto numero opposto, 82 anni su 28, e fa impressione. Poi anche gli orchestrali della Chicago hanno sicuramente una media di età molto, molto più alta, però sì, l'età, diciamo, la vita è diventata più lunga e quindi succedono cose tipo questa. Ma sì, la critica è un po' quello di riuscire a gestire tutte queste orchestre, quattro lingue diverse, qualcuno dice dovrà anche ricordare i nomi e i volti di ben 500 musicisti, e magari lui ce la fa e come. Andrea Ottonello, per concludere, in fondo questo tema l'avevamo un po' già toccato con Fabio Luisi, ci sono altri esempi, no?
Sì, ma la differenza è che Luisi ha fatto la gavetta, cioè Luisi adesso è un direttore adulto, maturo, qualcuno direbbe già anziano perché credo che abbia i suoi 60 anni.
60 anni, sì.
E, ecco, e ha fatto il corripetitore in vari teatri quando se n'è andato dall'Italia, è tornato che non era conosciuto da nessuno e poi ha cominciato a prendere in carico varie orchestre, dirigendole sempre magnificamente e sempre con degli ottimi risultati,
certo, sì.
Ma con una preparazione e una sapienza tecnica e umana, diciamo, prima che musicale, è non indifferente, non è il novellino che si trova davanti quattro orchestre.
Certo, e dunque staremo a vedere, che dire, non possiamo che concludere così, staremo a vedere, osserveremo, sarà osservato da tutti. Come Matteo?
Staremo ad ascoltare, perché voglio dire,
sì.
Io credo un atteggiamento pragmatico ed empirista sia quello giusto.
Certo.
Cioè, può farlo, vediamo. I Crodus che salta, cioè vediamo se è in grado di gestire un'agenda così complicata, vediamo i risultati artistici, vediamo se effettivamente ricordo i nomi di 500 orchestrali. Quanto alla lingua non mi farei troppi problemi, perché ormai, come sappiamo, l'inglese è la lingua franca,
certo,
del mondo della musica, quindi.
Allora, come dice lei, staremo a vedere, ma a sentire soprattutto anche la qualità, appunto, delle incisioni, dei concerti. Noi terminiamo con in sottofondo una danza, la danza sacra dal Sacro di Stravinsky, altro disco Decca dello scorso anno, e ringrazio di cuore Andrea Ottonello per essere stato con noi in questa chiacchierata su Michela. Grazie Andrea.
Grazie, grazie a voi, buon ascolto.
E grazie anche ad Alberto Mattioli, a una prossima occasione, a presto.
Con molte scuse, ma non è colpa mia.
No, assolutamente, è andata bene, alla fine l'abbiamo avuta con noi e la ringrazio.
Grazie.
Buongiorno. E con questa musica appunto ci salutiamo e chiudiamo questa puntata di Voi che sapete.